Dante mette 4 papi del suo tempo all'inferno e 2 in purgatorio. Uno, Martino IV, tra i golosi, era troppo ghiotto di vernaccia e di anguille. Questo conferma la sua straordinaria libertà intellettuale e anche il suo coraggio. Dante scrive la Divina Commedia mentre è esule, bandito dalla propria città, condannato a morte, bisognoso di protezione. Eppure il suo sdegno è irrefrenabile, perché il Papa, per lui, non deve essere un sovrano assoluto, non deve usurpare il potere che spetta all'imperatore.
Dante, Italia. Un viaggio all'inferno e oltre con il sommo poeta che ci ha raccontato chi siamo. Un podcast del Corriere della Sera con Aldo Cazzullo. Letture dantesche di Viola Graziosi. Settimo episodio. Papale papale, con padre Enzo Fortunato.
Il primo papa all'inferno si trova tra gli ignavi, tra coloro che in vita non scelsero tra il bene e il male, che si sottrassero alle proprie responsabilità, che non seppero porsi un obiettivo e quindi ora, all'inferno, sono costretti a inseguire un'insegna che si muove velocissima, tormentati da vespe e altri insetti. È colui che fece per viltade il gran rifiuto. Dante non fa nomi, qualcuno ha pensato a Pilato, quasi certamente però il vile è Pietro da Morrone, che divenne papa con il nome di Celestino V e rinunciò al pontificato. I contemporanei capirono benissimo il riferimento e qualcuno si scandalizzò, perché Celestino era considerato un santo, anzi era stato fatto santo nel 1313. In quell'anno però Dante aveva già scritto l'Inferno e in ogni caso nei suoi giudizi non si ritiene mai legato alle indicazioni della Chiesa o del mondo. Il poeta è arbitro della salvezza e della dannazione dei suoi personaggi e Papa Celestino è collocato all'inferno, anche se in vita fu molto amato. Undicesimo di 12 figli, chiamato da Dio fin da ragazzo, viveva come un eremita in una grotta del monte Morrone, sopra Sulmona, in Abruzzo. Andò a Roma per essere ordinato sacerdote, ma dopo un anno tornò sulla sua montagna, dove fondò una congregazione monastica, un ramo dei Benedettini. Poi cercò una solitudine ancora più estrema, sulla Maiella. Da qui scese solo per andare a piedi al Concilio di Lione, per scongiurare Papa Gregorio X di non sciogliere il suo ordine. Era insomma considerato un pazzo di Dio, un uomo fuori dal mondo. Fino a quando, nell'aprile 1292, non si aprì uno dei conclavi più incerti e lunghi nella storia della cristianità. I cardinali erano soltanto 12, come gli apostoli, divenuti 11 quando il francese Jean Chollet morì di peste. Però le rivalità interne all'aristocrazia romana impedivano qualsiasi accordo. 2 cardinali erano della famiglia Colonna, 3 appartenevano agli Orsini, ma l'uomo forte era Benedetto Caetani. Dopo 2 anni di inutili discussioni, il re di Napoli, Carlo II d'Angiò, avendo bisogno di un papa che ratificasse il suo trattato di pace con gli aragonesi, fece irruzione nel conclave per indurre i cardinali a decidersi, ma Caetani si levò indignato e lo mise alla porta. Fu allora che Pietro da Morrone, dall'alto della sua montagna, predisse gravi castighi se il nuovo pontefice non fosse stato scelto alla svelta. «Eleggiamo lui», propose Caetani, nella speranza di poterlo manovrare. Gli altri obiettarono che un eremita del tutto privo di esperienza politica non poteva fare il papa, ma alla fine si lasciarono convincere. E il 5 luglio 1294, dopo 27 mesi, scelsero Pietro, che assunse il nome di Celestino V. Uno dei messi che salirono alla grotta per dargli la notizia si trovò di fronte un uomo vecchio, con una rozza tonaca, attonito ed esitante per così grande novità. Lui pianse, si prostrò davanti agli ambasciatori, quindi pregò a lungo. Carlo d'Angiò, che accolse l'elezione di un qualsivoglia papa come un successo personale, si precipitò sul Monte Morrone, caricò il nuovo pontefice su un asino, afferrò le briglia e lo portò di persona all'Aquila. Qui fu incoronato nella splendida basilica di Collemaggio, dove oggi è sepolto. Il papato dell'eremita fu un disastro. Non parlava latino e impose l'uso del volgare che i prelati stranieri non capivano. Non osava dire di no a nessuno, per cui affidava lo stesso incarico a più persone. Divenuto ostaggio di Re Carlo, che se lo portò a Napoli e lo chiuse in una stanzetta del Maschio Angioino, Pietro cominciò a pensare alle dimissioni. Ma un papa poteva rinunciare all'incarico? Il cardinale Caetani gli fece coraggio. Certo che poteva. Il 13 dicembre 1294, dopo 5 mesi, Celestino V si dimise al fine di recuperare la tranquillità perduta per la disperazione di Carlo d'Angiò. Invano i fedeli, attoniti, organizzarono imponenti processioni per implorarlo di cambiare idea. Padre Enzo Fortunato è un frate minore conventuale di Assisi, ma è anche giornalista e direttore della sala stampa del Sacro Convento della città di San Francesco. In passato è stato professore presso la Pontificia Università Antonianum, l'Istituto Teologico di Assisi e la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura. Come tutti noi ha vissuto un evento storico che, tra 700 anni, sarà ricordato come noi ricordiamo oggi la rinuncia di Celestino V. Il contesto, il clima e le conseguenze sono ovviamente state molto diverse quando, il 28 febbraio 2013, Papa Benedetto XVI annunciò in latino la sua rinuncia al pontificato. A Padre Enzo ho chiesto che cosa ricorda di quel giorno e come un uomo di fede vive una scelta come quella di Ratzinger.
Lo ricordo benissimo, quel 28 febbraio 2013. Le dimissioni di Papa Benedetto XVI, annunciate in latino, crearono in me, come frate, come uomo di fede, grande incredulità, una specie di stordimento e un riandare alla storia passata e essere cosciente che stavamo vivendo qualcosa di inedito, nuovo. Io ricordo anche la scena perché dovetti subito comunicarla ai superiori, al custode di allora. Ricordo che nel fare il titolo per il nostro sito online mi colpì una frase di Papa Benedetto, e cioè prometto obbedienza al signor Papa. E io dissi dimissioni di caratura francescana, perché l'espressione usata da Papa Benedetto era tratta dagli scritti di San Francesco, cioè prometto obbedienza e reverenza al signor Papa. Questa affermazione toglie anche ogni perplessità a chi anche oggi soffia sul fuoco inconsistente di un papa eletto illegittimamente. Papa Benedetto dà le dimissioni e si mette subito nel solco dell'obbedienza al futuro papa. Certamente ho avvertito lo stordimento storico di un momento e anche la consapevolezza di un momento davvero nuovo per la Chiesa.
11 giorni dopo la rinuncia di Celestino V, Benedetto Caetani veniva eletto papa con il nome di Bonifacio VIII. Come prima cosa mise sotto custodia il predecessore e quando tentò di fuggire verso Brindisi, dove avrebbe voluto imbarcarsi per la Grecia, il nuovo papa lo fece catturare e chiudere in un castello di sua proprietà a Fumone, in Ciociaria. Pietro morì quasi subito, esausto, dopo aver celebrato la sua ultima messa. Bonifacio si lavò l'anima avviando il processo di canonizzazione per farlo santo subito. Lo scandalo fu enorme. Jacopone da Todi, frate francescano e poeta, aveva scritto versi sferzanti sul dimissionario.
«Che farai, Pier da Morrone, quando l'uomo virtuoso è posto in loco tempestoso, sempre il trovi vigoroso a portar ritto il gonfalone?»
L'uomo virtuoso non rinuncia a tenere alto il gonfalone, che assomiglia molto all'insegna inseguita dagli ignavi nell'inferno di Dante. ma Jacopone odiava soprattutto Bonifacio. Si schierò con il cardinale Colonna, che tentava di invalidarne l'elezione. Gettato in carcere, rispose alla sentenza di scomunica, prefazio, con versi sferzanti, in cui arrivava a sfidare il pontefice a duello.
«O Papa Bonifazio, io porto il tuo prefazio e la maledizione e scomunicazione, con la lengua forcuta, mai fatta esta feruta».
Anche Dante odiava Bonifacio. Nell'autunno del 1301 era stato mandato dal comune di Firenze a Roma come ambasciatore, con altri due delegati, Corazza d'Assigna e Ruggerino Minerbetti. Il Papa li aveva fatti attendere a lungo, poi aveva rimandato indietro i colleghi di Dante e trattenuto soltanto lui. Il poeta lo considerò un privilegio, era una trappola. Occorreva tenere lontano da Firenze un uomo ammirato e capace di farsi valere con la parola, per dare tempo ai suoi nemici di prendere il potere in città. Sarà Dante stesso, lungo il viaggio ultraterreno, a raccontare la trama di Bonifacio VIII, la rovina di Firenze, l'esilio, la tragedia che per l'intera Italia rappresentarono i fatti del 1301. Degli ignavi, invece, non vuole più parlare. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.
O Simon Mago, o miseri seguaci che le cose di Dio, che di bontate deon essere spose, e voi rapaci per oro e per argento avolterate, or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state. Già eravamo alla seguente tomba montati dello scoglio, in quella parte ch'appunto sovra mezzo il fosso piomba. O somma sapienza, quanta è l'arte che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo, e quanto giusto tua virtù comparte.
O Simon Mago, o miseri seguaci, per mettere in scena i simoniaci, Dante si lancia in un'invettiva biblica degna di un profeta. Simone, mago di Samaria, offrì denaro a Pietro in cambio del potere di infondere lo Spirito Santo imponendo le mani, come facevano gli apostoli. Da lui prende il nome la simonia, il peccato gravissimo per Dante di vendere le cariche ecclesiastiche, di barattare le cose di Dio con oro e argento. I simoniaci sono puniti nella terza bolgia, piena di fori, dove sono conficcati i dannati che in vita trascurano i beni celesti per dedicarsi a quelli terreni. Per contrappasso, ora stanno a testa in giù, dentro la pietra, da cui spuntano solo le gambe, e le fiammelle lambiscono i loro piedi, al contrario delle lingue di fuoco che si posarono sulla testa degli apostoli nel giorno di Pentecoste.
Io vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti, e ciascun era tondo. Non mi parean men ampi né maggiori che quei che son nel mio bel San Giovanni fatti per loco di battezzatori, l'un degli quali ancor non è molt'anni ruppio per un che dentro vannegava e questo sia suggel cognomo Sganni.
I buchi ricordano quelli che nel bel San Giovanni a Firenze servivano per i battesimi a immersione. E Dante racconta di quando un ragazzo, Antonio di Baldinaccio dei Cavicciuoli, era caduto in uno di quei pozzetti e stava per soffocare, quando lui di sua mano ruppe il pozzo e scampò il fanciullo, come scrisse un cronista del tempo. Questo è l'unico passo autobiografico della commedia. Dante non parla mai di sé, della sua vita reale, in termini così diretti. Se lo fa, è per controbattere a un'accusa, per chiarire che lui voleva salvare una vita, non compiere un atto sacrilego, di cui forse l'avevano accusato i suoi nemici. Di questo fatto non sappiamo nient'altro, ma intuiamo che Dante si sia sentito calunniato e ne abbia sofferto.
Fuor della bocca a ciascun soperchiava d'un peccator li piedi e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese entrambe, perché sì forte guizzavan le giunte, che spezzate averien, ritorte e strambe, quale suole il fiammeggiar delle cose unte, muoversi pur su per la strema buccia, tal era lì, dai calcagni alle punte. Chi è colui, maestro, che si cruccia, guizzando più che gli altri suoi consorti, dissi io, e cui più roggia fiamma succia? Ed egli a me, se tu vuo chi ti porti laggiù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti. E io, tanto m'è bel quanto a te piace, tu sei signore e sai chi non mi parto dal tuo volere e sai quel che si tace.
I simoniaci scalciano per il dolore, tanto che sembrano piangere con le ginocchia. Il poeta chiede chi sia quello che si agita più di tutti. Per assecondare la sua curiosità, Virgilio lo prende paternamente in braccio e lo aiuta a scendere nella bolgia. Dante si china verso il peccatore per parlargli, come un frate che confessa il condannato a morte, sepolto vivo. Ed è un altro contrappasso, perché Dante è un laico, per giunta esule, mentre il condannato è un papa, Giovanni Gaetano Orsini, che regnò con il nome di Niccolò III. Conficcato nella roccia come un palo, non può vedere il poeta, così lo confonde con il dannato che sta aspettando un altro papa. «Se tu già costi ritto, Bonifazio?»
Allor venimmo in sull'argine quarto, volgemmo e discendemmo a mano stanca laggiù nel fondo foracchiato e arto. Lo buon maestro, ancor della sua anca, non mi dipuose, sì mi giunse al rotto di quel che si piangea con la zanca. O qual che sé che il di su tien di sotto, anima trista, come pal commessa, cominciai io a dir, se puoi, fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assassin, che poi che fitto richiama lui, perché la morte cessa. Ed el gridò, «Se tu già costi ritto, se tu già costi ritto, Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto, se tu, sì tosto di quell'aver sazio, per lo qual non temesti torre anganno la bella donna e poi di farne strazio».
Si capisce bene che a Dante di Niccolò III non importa molto. Figliuol dell'Orsa, rampollo della famiglia Orsini, fece di tutto per favorire i familiari, gli orsatti, che nell'italiano antico sta per orsacchiotti, come il cerbiatto e il cucciolo del cervo. Niccolò, morto nel 1280, è quindi all'inferno come papa simoniaco e nepotista. L'orso non è un simbolo scelto a caso, perché nel Medioevo era considerato animale ingordo e molto legato ai suoi piccoli. Ma Dante già ci dice che sta per arrivare a prenderne il posto nella bolgia Bonifacio VIII, il pontefice che odia di più, colui che ingannò la bella donna, la Chiesa, sposa di Cristo, per farne strazio.
Tal mi fec'io, quai son color che stanno per non intender ciò che è lor risposto, quasi scornati, e risponder non sanno. Allor Virgilio disse, «Dilli tosto, non son colui che credi», e io risposi come a me fu imposto. Perché lo spirito tutti storse i piedi, poi, sospirando e con voce di pianto, mi disse, «Dunque che a me richiedi? Se di saper chi sia ti calco tanto, che tu abbi però la ripa corsa, sappi chi fui vestito del gran manto». E veramente fui figliuol dell'orsa, cupido sì per avanzar gli orsatti, che su l'avere e qui me misi in borsa.
Bonifacio non è soltanto l'uomo che causa la rovina di Dante, trattenendolo a Roma mentre tesse la sua trama per cacciare i bianchi da Firenze e portare i neri al potere. Bonifacio contraddice tutto quello che Dante pensa, tutto quello in cui crede. Può sembrare strano la nostra sensibilità che uno scrittore di grande fede possa maltrattare un papa. Per noi oggi il papa è un'autorità morale, spirituale. Così infatti la concepisce Dante. Bonifacio invece è un sovrano assoluto. Sostiene la teocrazia. Induce il santo eremita Celestino V a dimettersi. E lo imprigiona in un castello di sua proprietà sino alla morte. Manovra per restituire il regno di Sicilia al suo protettore Carlo d'Angiò. Peraltro senza riuscirci. muove guerra alle famiglie rivali, costringe i cardinali Giacomo e Pietro Colonna a presentarsi davanti a lui in ginocchio, a piedi nudi e con una corda al collo. Si fa consegnare con l'inganno la loro roccaforte, la città di Palestrina, la rade al suolo e fa spargere sale sulle rovine, come avevano fatto i romani a Cartagine. Cattura Jacopone da Todi, il poeta che a Palestrina si è rifugiato, lo chiude in carcere per 5 anni, perseguita i francescani, perché sostengono, come Dante, che la Chiesa debba essere povera e non brigare per il potere temporale. Guida una crociata contro Lucera, l'ultima roccaforte islamica in Italia, e fa massacrare la popolazione. I superstiti sono venduti come schiavi. Si scontra con Filippo il Bello, re di Francia, lo scomunica e scrive una bolla per rivendicare a sé tutti i poteri, entrambe le spade, quella spirituale e quella temporale. Il progetto di Bonifacio fallisce. I soldati del re di Francia e dei Colonna lo assediano nella città della sua famiglia, Anagni, dove, secondo la tradizione, il Papa viene schiaffeggiato. Il re di Francia lo mette sotto processo per simonia, eresia, idolatria, sodomia, magia, stregoneria, demonolatria e pure per l'omicidio di Celestino V. È un pontefice in disgrazia quello che muore nel 1303. E nella bolgia dei simoniaci sono già pronti 2 posti, uno per lui e l'altro per chi verrà dopo di lui.
Di sotto al capo mio son gli altri tratti che precedetter me simoneggiando per le fessure della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresì quando verrà colui chi credea che tu fossi, allor chi feci il subito dimando. Ma più è il tempo già che i piedi mi cossi e chi son stato così sotto sopra che il non starà piantato coi piedi rossi che dopo lui verrà di più laida opra di ver ponente un pastor senza legge tal che convien che lui e me ricuopra. Novo Iason sarà di cui si legge nei Maccabei e come a quel fu molle suo re così fia lui chi Francia regge.
Nel vasto e variegato mondo della Chiesa i francescani occupano un posto particolare, in primo luogo per il voto di povertà. Per questo a padre Enzo ho chiesto che impressione gli fa la sprezza di certi scontri di potere in cui la Chiesa era coinvolta.
È vero, i francescani occupano un posto particolare, in primo luogo per la povertà, ma aggiungerei anche per la fraternità. Quando si vede una Chiesa che vive di scontri, a me viene in mente l'affermazione di Primo Mazzolari, di Don Primo Mazzolari, che in un suo testo scritto postumo, che riprende i suoi discorsi, le sue esortazioni, a un certo punto dice: «Mi piacciono le chiese vive». Credo che sia vero. Le chiese vive sono quelle che non amano lo scontro, perché la chiesa che va allo scontro e ama lo scontro è una chiesa morta. È una chiesa che parla parole morte, perché lo scontro nasce da una vita che non batte, da una chiesa che non vive. E quindi preferisco una chiesa che ama testimoniare, una chiesa che nella sua semplicità parla con chiarezza. E faccio sempre l'esempio di Francesco d'Assisi, che si definiva un uomo semplice e tidiota. È interessantissimo, perché questo termine semplice viene dal latino sine plica, significa senza pieghe. Se io prendo un foglio che io stropiccio, se voglio leggere un foglio stropicciato, io non riesco a leggerlo, proprio perché è pieno di pieghe, è stropicciato. Sine plica, la semplicità di Francesco d'Assisi invece è l'essenzialità delle cose che permette ad un foglio di essere letto. Un foglio semplice, sine plica appunto, senza pieghe, ti permette di leggerlo. Ecco, io credo che la chiesa povera, la chiesa semplice, è quella che viene letta e viene anche amata.
Un concetto che padre Enzo tiene a declinare anche con 2 riferimenti a degli aspetti specifici della nostra società.
Oggi poi, se pensiamo alla cultura contemporanea, ci accorgiamo che si legge poco. La gente non legge i libri, ma legge le pagine della nostra vita. Ecco, la Chiesa che non va allo scontro è una Chiesa che si lascia leggere, che lascia un segno nel cuore degli uomini. E poi porto anche un'altra consapevolezza con me, e in questo la povertà credo sia fondamentale, ecco perché Papa Francesco vi insiste molto, e cioè che più mi riempio di cose, più creo intorno a me un muro che non mi permette di incontrare l'altro. Ecco, la Chiesa ricca è la Chiesa che ha accumulato intorno a sé delle cose, che hanno costruito dei muri e non permette quindi a essa stessa di incontrare l'altro, proprio perché è piena di cose. Io credo che la povertà e la semplicità ti permettono di incontrare l'altro e ti permettono di arrivare al cuore dell'altro.
Il successore diretto di Bonifacio, Benedetto XI, dura soltanto 8 mesi. È l'unico papa del suo tempo che Dante non mette all'inferno o al purgatorio. Ma ecco arrivare da Ponente, cioè dalla Francia, un pastor senza legge, di più laida opera, ancora più turpe se possibile di Bonifacio. È Bertrand de Gaulle, che regnerà come Clemente V dal 1305 al 1314. Dante lo paragona a Giasone, non l'eroe greco, ma il personaggio della Bibbia, l'ebreo che comprò dal re di Siria Antioco l'incarico che spettava al fratello, il sommo sacerdote Onia, e introdusse a Gerusalemme credenze pagane. Allo stesso modo, il cardinale Bertrand de Gaulle si accorda con il re di Francia Filippo il Bello. Se lo sosterrà in conclave, avrà il diritto di trattenere per 5 anni le tasse dovute alla Chiesa. Dante, insomma, accusa il Papa di avere comprato l'elezione. Sarà Clemente V a portare la Santa Sede ad Avignone, da dove tornerà a Roma solo grazie a una santa, Caterina da Siena. Anche il Papa francese ha un ruolo nefasto nella vita del poeta, che a causa sua vede cadere l'ultima speranza di rientrare a Firenze. Il nuovo imperatore, Enrico VII, è deciso a rivendicare i suoi diritti sulla penisola. Il giorno dell'Epifania del 1311, a Milano, riceve la corona ferrea, simbolo dei re d'Italia. In poche settimane gli arrivano centinaia di lettere. Sono le suppliche di ghibellini cacciati dalle loro città. Tra queste ce ne sono 2 di Dante, il quale, orgoglioso com'è, ne manda copia ai fiorentini già tormentati dalle sue invettive. Offesi, i concittadini lo escludono dall'amnistia che promulgano come segnale di apertura a Enrico. A Dante non importa, stavolta spera di tornare a Firenze con le armi. Per il Papa l'imperatore è un nemico. Finge di appoggiarlo, ma quando arriva a Roma per essere consacrato, rifiuta di riceverlo, si chiude in Vaticano, lo costringe all'umiliazione di essere incoronato a San Giovanni in Laterano da 3 cardinali ghibellini raccolti strada facendo nella sua discesa in Italia. Poi Enrico assedia a Firenze per 6 settimane, ma non riesce a espugnarla. È il 1313, si ammala di malaria e il 24 agosto, data fatidica, il 24 agosto nel 476, secondo un'antica tradizione, è caduto l'impero romano d'Occidente, muore alle 3 del pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe a Buonconvento presso Siena. Gira voce che sia stato un frate ad avvelenarlo. L'imperatore non ha ancora 40 anni. Fa troppo caldo per trasportarlo in Germania. Il corpo viene bollito per separare le ossa dalle carni che restano a Buonconvento. Le ossa vengono tumulate nella cattedrale di Pisa, roccaforte imperiale in Italia. Studi recenti hanno rinvenuto nei resti di Enrico tracce di arsenico. Dante è disperato. Svanisce l'ultima speranza di tornare dall'esilio. Il 20 aprile 1314 morirà anche il Papa, destinato da Dante all'inferno.
Io non so se mi fui qui troppo folle che pur risposi lui a questo metro, «De or mi di». Quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che i ponesse le chiavi in sua balia, certo non chiese se non «Viemmi retro», né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro o d'argento quando fu sortito al loco che perdé l'anima ria. Però ti sta che tu sei ben punito e guarda ben la maltolta moneta che esser ti fece contra Carlo Ardito. E se non fosse ch'ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi. Che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i pravi. Di voi pastor s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista. Quella che con le sette teste nacque e dalle dieci corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque.
Per il momento però nel foro delle Malebolge c'è ancora Niccolò III e il poeta si rivolge a lui con parole durissime. Nostro Signore non volle soldi da San Pietro per affidargli le chiavi, simbolo della Chiesa, gli domandò soltanto di seguirlo. E Pietro non tolse oro e argento a Mattia quando scelse l'apostolo che doveva sostituire Giuda Iscariota, traditore e suicida. Mentre Dante parla, il Papa scalcia più forte, per rabbia o per pentimento. Stia pure lì, a testa in giù, poiché è ben punito. E se non fosse per il rispetto dovuto alle somme chiavi, cioè al pontificato, Dante direbbe parole ancor più gravi, perché l'avarizia della Chiesa rovina l'uomo, schiacciando i buoni ed esaltando i malvagi. Già nell'Apocalisse, la regina del mondo, Roma, viene vista puttaneggiar coi regi, asservirsi ai re, come i papi faranno con i sovrani di Francia. E Costantino commise un grave errore quando donò ai pontefici un territorio e un potere temporale. Qui Dante si riferisce alla cosiddetta donazione di Costantino. Papa Silvestro lo guarì dalla lebbra e l'imperatore romano, secondo la tradizione, con un documento ufficiale gli avrebbe affidato la città di Roma. Oggi noi sappiamo che quella carta è un falso, fabbricato nella cancelleria pontificia 4 secoli dopo la morte di Costantino. Sarà l'umanista Lorenzo Valla, con un'implacabile analisi storica e filologica, a dimostrarlo. Il latino in cui è scritta la donazione non è la lingua dell'età imperiale e il falsario è incorso in errori evidenti. Ad esempio cita la sede patriarcale di Costantinopoli quando Costantinopoli non aveva nessun patriarca, non era una città cristiana e non si chiamava ancora così. Inoltre il diadema donato da Costantino al Papa viene descritto come aureo e tempestato di pietre preziose. In realtà era di stoffa. Dante non può sapere tutto questo, ma già ritiene la donazione illegittima. L'imperatore non aveva il diritto di privarsi dell'autorità ricevuta da Dio. E il Papa era tenuto a non possedere beni terreni, come dice Gesù nel Vangelo secondo Matteo: «Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone».
«Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento». E che altro è da voi all'idolatre se non ch'egli uno, e voi ne orate 100. Ai Costantin, di quanto mal fu matre non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco patre. E mentre io li cantava cotai note, o ira, o coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le piote.
I versi con cui Dante, basandosi sulle parole di Cristo, condanna i papi del suo tempo, restano una prova di forza morale e di indipendenza intellettuale. Il suo amore per Dio è pari all'indignazione che prova davanti alla sete di potere e denaro degli uomini che dovrebbero servirlo. Per noi, i pontefici che Dante manda all'inferno sono puri nomi. Dopo di loro ne sono venuti molti altri, che non erano leader spirituali ma sovrani assoluti. Vivevano in una reggia, il Quirinale. Misero i signori italiani gli uni contro gli altri, pur di evitare che qualcuno prevalesse e unificasse il paese. Per lo stesso motivo chiamarono nella penisola eserciti che la devastarono. Ovviamente i papi non hanno avuto soltanto demeriti. Se l'Italia ha un patrimonio artistico più grande di tutte le altre nazioni messe insieme, ed è proprio Dante a inventare l'espressione bel paese, il merito è anche dei pontefici. Ma l'unità nazionale si dovette fare contro il Papa. Pio IX mandò i patrioti risorgimentali sul patibolo e ordinò alle sue truppe di cannoneggiare i bersaglieri che entravano in Roma per poi chiudersi sdegnosamente in Vaticano. Eppure la fine del potere temporale non ha affatto avvilito la dignità del Papa. È accaduto il contrario. I pontefici del nostro tempo hanno rappresentato un punto di riferimento universale. Giovanni XXIII ha acceso la grande speranza del Concilio. Paolo VI è stato il primo Papa del mondo globale, il primo a tornare in Terra Santa e ad andare in America. Giovanni Paolo II sarà ricordato come il vincitore della lotta al comunismo. La finezza e la dolcezza intellettuale di Benedetto XVI resteranno con noi. Francesco, il primo Papa a portare il nome del poverello di Assisi, il primo Papa non europeo, è la personalità mondiale cui guardano i poveri, gli sfruttati, gli ambientalisti, i volontari e tutti coloro che non si rassegnano a un mondo disuguale e ingiusto.
Non posso quindi non chiedere a Padre Enzo Fortunato che cosa significa per un francescano un Papa che sceglie quel nome e che soprattutto chiede alla sua Chiesa comportamenti coerenti con quella scelta.
Pensare all'uomo che è arrivato dalla fine del mondo e quest'uomo, Cardinal Bergoglio, che sceglie il nome di Francesco, non si può non immaginare la gioia per un francescano. Di fatto, credo che ci sia la proposta di una purezza del Vangelo. A me vengono in mente quelle parole che sono state dette per San Francesco, pensando al Papa argentino. Tutti, cattolici e non cattolici, credenti e non credenti, ne sono stati in ogni tempo toccati. In tutti nasce la sensazione di scoprirvi il Vangelo nella sua integrale purezza. Credo che questo sia un po' la gioia, questa straordinaria purezza nel pontificato. Io quando stavo in piazza San Pietro sono stato uno dei pochi a lasciare un'intervista durante i giorni del conclave dicendo che mi sarebbe piaciuto un Papa col nome Francesco. Fu il titolo di un quotidiano portato sulle prime pagine e mi invitarono a tacere in quei giorni, dice, ma non era opportuno. Poi potete immaginare la gioia di sentire qui posuit nomen Franciscus, una gioia indescrivibile direi, ma anche una grande responsabilità. Infatti pensavo al Papa e dico che coraggio e che forza, sapendo che quell'uomo che si affacciava e prendeva questo nome, ogni suo passaggio veniva monitorato, ogni suo gesto sarebbe stato monitorato dalla stampa internazionale. E quindi dissi, tra me e me, è un uomo fortemente ancorato al Vangelo, ecco perché ha proposto questo nome, il nome del Santo di Assisi, del Fratello Universale, dei tre grandi temi che hanno segnato l'agenda, potremmo dire, politica e non solo, cioè la pace, la custodia del creato e la solidarietà. E ci accorgiamo della cocente attualità di questi tre temi che fanno riferimento allo spirito, potremmo dire, evangelico-sociale di Francesco, di San Francesco.
Oggi il Papa non porta spade ed è il leader spirituale più influente del pianeta. È diventato quel che Dante sognava che fosse. Non a caso Papa Francesco ha definito Dante non solo un grande poeta, ma pure un profeta.
La Chiesa contemporanea, chiedo ancora a Padre Enzo, avrebbe bisogno di figure che la fustighino come fece Dante, fatte ovviamente tutte le dovute proporzioni? O meglio, che posto c'è nella società contemporanea per un critico della Chiesa feroce ma devoto come era Dante?
Parto da un presupposto che i critici sono sempre i nostri migliori alleati, se sappiamo prendere quello che ci viene detto. Io faccio sempre questo esempio, un po' banale, ma credo molto profondo, e cioè uno scimpanzé sull'albero che tira e lancia il cocco ad una persona che passa sotto. Il rischio è che la persona che sta sotto riprenda e rilanci di nuovo questo cocco, innescando una guerra senza fine col rischio di perdere. Allora qual è l'atteggiamento mio? L'atteggiamento è quello di quell'uomo saggio che quando si vede tirato il cocco, che cosa fa? Lo prende, lo taglia in due, ne beve il succo, ne mangia la polpa e del coccio ne fa un bicchiere. Cioè, cosa voglio dire? Che delle critiche dobbiamo prendere ciò che è buono e il resto lasciarlo perdere. Questo è l'atteggiamento saggio della Chiesa, l'atteggiamento saggio di chi si pone nei confronti dei critici con un cuore libero, che non si arrabbia. Io mi ricordo in un dibattito con un intellettuale che picchiava duro e mi disse: ma lei non si arrabbia? Dico: no, perché dovrei? Cerco di prendere il meglio di quello che mi sta dicendo, il resto lo lascio perdere. E questo significa anche rompere un circolo vizioso che ti porterebbe solo a guerra, e la guerra non è per la Chiesa. La Chiesa nasce per l'incontro. Poi credo, permettetemi una battuta, che nella Chiesa oggi vedo molti fustigatori e pochi testimoni. Ecco, noi abbiamo bisogno di testimoni. A me viene in mente Paolo VI, un altro grande pontefice, poco capito, però disse una cosa verissima: il mondo non crede ai maestri, se vi crede è perché sono dei testimoni.
Nell'inferno si trova un'altra prova della malvagità di Bonifacio VIII. Dante incontra un'anima romagnola. La Romagna ai suoi tempi era più grande di adesso, comprendeva anche la parte settentrionale delle Marche, che gli chiede notizie della sua terra. Dante ne fa una perfetta disamina, quasi un reportage, città per città: Ravenna, Cesena, Cervia, Forlì, Rimini. Poi vuole conoscere il nome dell'anima che l'ha interrogato, la quale è rinchiusa in una fiamma, proprio come Ulisse. Il fuoco prima ruggisce, poi comincia a dimenarsi di qua, di là, quindi finalmente parla e racconta la sua vicenda. Però cade in errore, pensa che Dante sia dannato, non capisce che tornerà sulla terra e potrà riferire quello che ha sentito. Per questo gli risponde senza tema di infamia. All'evidenza sta per svelare una storia che nel mondo ancora non si conosce. E qui Dante, che è ovviamente molto altro, poeta, filosofo, teologo, qui Dante si comporta di nuovo da perfetto cronista. Non interrompe l'intervistato, non lo avverte dell'equivoco, lo lascia parlare, deciso a scrivere tutto. «Io fui uom d'arme e poi fui cordigliero», dice di sé, «e Guido da Montefeltro, signore di Urbino, grande condottiero, che alla fine della vita prese il cordone, cioè divenne frate francescano, e si ritirò in convento. Guido, cugino del signore di Cesena, è stato l'uomo forte della Romagna. Ha salvato lui Forlì dall'assedio con uno stratagemma. È uscito per una sortita, ha fatto strage dei fanti guelfi e quando è rientrato dentro le mura ha massacrato i cavalieri francesi che erano penetrati in città». A Dante, Guido racconta che, quando la sua anima era ancora unita alle ossa e alla carne, le sue opere non furono leonine ma di volpe. Il leone e la volpe, la stessa metafora che userà Machiavelli nel Principe. Più che con la forza, Guido da Montefeltro combatteva con l'astuzia. Conobbe tutti gli accorgimenti e le coperte vie, le vie nascoste, e la fama della sua scaltrezza giunse a ogni angolo della terra. Ma quando arrivò l'età in cui ognuno dovrebbe calar le vele e raccogliere le sarte, insomma ritirarsi, le cose che prima gli piacevano gli dispiacquero, e il condottiero si arrese a Dio, pentito e confessato. Torna in mente una deliziosa scena del Cyrano de Bergerac. De Guiche, il nemico di Cyrano, l'aristocratico prepotente che voleva portargli via Rossana, ormai anziano chiede perdono a lei e vorrebbe stringere la mano a lui, perché
«quando la vita suona l'ora della ritirata, si sentono, senza aver fatto troppo di male, mille piccoli disgusti di se stesso, il cui totale non fa un rimorso pieno, ma un disagio oscuro».
Anche egli disgustato da se stesso, Guido da Montefeltro si ritira in convento, credendo di fare ammenda, di essere perdonato per i suoi peccati. E così sarebbe accaduto se il gran prete, il Papa, a cui mal prenda, non l'avesse fatto ricadere nelle vecchie colpe. Anche qui Dante fa ammenda, riconosce di essersi sbagliato. Nel convivio ha esaltato la conversione del condottiero, l'ha definito lo nobilissimo nostro latino Guido Montefeltrano, l'ha paragonato a Lancillotto, che terminò una vita guerriera da penitente. Non sapeva quel che era accaduto dopo. Il papa tentatore è sempre lui, il famigerato Bonifacio VIII. Guido lo chiama lo principe di nuovi farisei, il re degli ipocriti. Bonifacio è in guerra, ma non con i saraceni o con i giudei. Ciascun suo nemico era cristiano, scrive Dante. Nessuno tra i suoi avversari si era posto al servizio dei musulmani, il che avrebbe giustificato la guerra che il Papa stava ingiustamente facendo contro di loro. Nessuno era stato mercante nella terra del sultano, nessuno aveva aiutato gli infedeli a prendere Acri, l'ultimo presidio latino in Terra Santa, caduto nel 1291 con una grande strage che aveva commosso e indignato l'Europa. I nemici del Papa sono i Colonna, in particolare i cardinali Pietro e Jacopo, che non hanno considerato valida l'abdicazione di Celestino V e quindi l'elezione di Bonifacio. Lui li ha scomunicati, ma loro hanno rifiutato di arrendersi e si sono chiusi nella roccaforte di Palestrina. Non riuscendo a prenderla con la forza, il pontefice si è rivolto a Guido da Montefeltro. Non ha avuto rispetto per i propri doveri di sommo sacerdote né per il saio preso dal guerriero convertito, per quel cordone che una volta rendeva più magri, a causa delle astinenze, coloro che se ne cingevano, e qui Dante tira una stoccata pure ai suoi amati francescani un tempo più virtuosi. Come l'imperatore romano Costantino era salito alla grotta dove Papa Silvestro si era nascosto per sfuggire alle persecuzioni e l'aveva implorato di risanarlo dalla lebbra, così Bonifacio VIII va nel convento di Guido per farsi guarire dalla superba febbre, dalla sua smania di dominio. Il Papa gli chiede consiglio su come piegare i Colonna. Guido tace perché le sue parole parver ebbre. Bonifacio appare ubriaco di potere. Ma siccome è astuto, il Papa intuisce il turbamento di Guido da Montefeltro. Così gli promette di assolverlo fin da ora, se gli spiegherà come radere al suolo Palestrina. Lo ciel possio serrare e disserrare, chiudere e aprire, condannando e salvando, ammonisce Bonifacio, perché le chiavi che ha ereditato dal suo predecessore Celestino sono due. E qui tocca il culmine della perfidia, sia perché è stato lui a convincere Celestino ad abdicare, sia perché ora sta minacciando Guido. Il Papa può impartire l'assoluzione, ma anche la scomunica, comminando così una condanna eterna. Sentendosi in pericolo, Guido torna il calcolatore che è stato. Tacere sarebbe un rischio più grande che collaborare. Così suggerisce a Bonifacio di prometter molto e mantener poco. Il Papa seguirà il consiglio, assicurerà ai Colonna pace e perdono, ottenendo così la resa di Palestrina, ma poi la farà radere al suolo e i cardinali ribelli dovranno cercare rifugio in Francia. Fin qui nulla di nuovo, già sappiamo che Dante disprezza Bonifacio VIII. Ma ora si sta per combattere un duello del tutto inedito. In palio c'è l'anima del dannato e si capirà che è il cuore dell'uomo, non il potere della Chiesa, a salvare o a dannare. Quando Guido muore, San Francesco viene a prenderlo, come sempre fa con i suoi frati. Ed è dolcissima questa immagine del santo che nell'ora fatale è presente accanto ai suoi figli. Ma interviene un di neri cherubini, un demonio, che dice «Non mi far torto, costui deve venire giù all'inferno tra i miei meschini, tra i miei schiavi». Il diavolo conosce il bene e il male, sa quando deve cedere il passo a Dio, ma sa anche quando può rivendicare il proprio diritto. E tiene anche una lezione di teologia e di logica. Assolver non si può chi non si pente, non ci si può pentire e insieme voler peccare, per il principio di non contraddizione. Guido si riscuote, come in quei risvegli improvvisi in cui realizziamo che il cattivo sogno che ci ha visitati è proprio vero. E il diavolo vincitore non rinuncia a una battuta sarcastica. Forse tu non pensavi che io loico fossi. Non credevi che io conoscessi la dottrina e la filosofia, compresa la logica aristotelica. L'anima viene condotta davanti a Minosse, che si cinge per 8 volte con la coda. E per la gran rabbia, il giudice infernale, che rappresenta la coscienza ed è quindi lo specchio dello spirito dannato, si morde quella coda con cui ha appena mandato Guido nell'ottavo cerchio, tra coloro che sono chiusi dentro un fuoco. Come Ulisse, anche il condottiero è perduto a causa della sua astuzia malvagia e di quell'ultimo consiglio inteso al male, e si rode per il rimorso e il rancore, torcendo e dibattendo la sua fiamma. L'ingannatore fu ingannato dal Papa e ora si inganna per una seconda volta, raccontando a Dante una storia che sperava restasse soltanto sua. Dopo aver demolito i pontefici del suo tempo, il poeta demolisce anche una parte del loro potere. Non mette in discussione l'autorità della Chiesa, ma il sacramento da solo non basta, non è il rito che salva, è il pentimento, è il cuore. Neppure il Papa può garantire la salvezza, dare una soluzione non meritata.
E un di loro incominciò: chiunque tu sei, così andando, volgi il viso, pon mente, se di là mi vedesti unque. Io mi volsi ver lui e guardai il fiso. Biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l'un de cigli un colpo avea diviso. Quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, el disse: or vedi, e mostrommi una piaga sommo il petto.
Nel purgatorio Dante troverà Manfredi, bello era e biondo e di gentile aspetto, re di Sicilia, figlio di Federico II. Per tutta la vita Manfredi ha combattuto contro lo Stato della Chiesa. È morto in battaglia a Benevento, per mano dei francesi di Carlo d'Angiò, chiamato da Papa Clemente V a impadronirsi del Mezzogiorno d'Italia. Siccome è stato più volte scomunicato, tutti pensano che Manfredi sia all'inferno, ma prima di morire si è abbandonato a Dio, ha chiesto perdono. E anche se non ha avuto la soluzione che l'avrebbe condotto in paradiso, è pur sempre sulla via della salvezza. E a Dante dice in sostanza: prima di morire io mi arresi piangendo a Dio che volentieri perdona. I miei peccati furono orribili, ma la bontà del Signore è infinita. Per rispetto del suo valore, i cavalieri francesi avevano seppellito Manfredi sul posto, sotto una montagna di sassi. Ma il vescovo di Cosenza, su ordine del Papa, riesumò le ossa e, a lume spento, di notte senza neppure una torcia, come per non lasciare testimonianze né tracce, le disperse in un luogo ignoto, presso il fiume Liri. Or le bagna la pioggia e muove il vento, lamenta Manfredi. Ma nessuna maledizione, neppure quella del pontefice, può distruggere la speranza, può far perdere l'eterno amore di Dio.
Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per Clemente allora, avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio serieno ancora in co del ponte, presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e muove il vento di fuor dal regno, quasi lungo il verde, dove le trasmutò a lume spento. Per lor maledizion sì non si perde che non possa tornar l'eterno amore, mentre che la speranza a fior del verde. Vero è che quale in contumace amore di Santa Chiesa, ancor ch'al fin si penta, starli convien da questa ripa in fore, per ognun tempo che gli è stato, 30, in sua presunzion, se tal decreto più corto per buon prieghi non diventa. Vedi oggi mai se tu mi puoi far lieto, revelando alla mia buona costanza come mai visto e anco esto divieto, che qui per quei di là molto s'avanza.
Anche il figlio di Guido da Montefeltro, buon conte, fu uomo d'armi, comandante dei ghibellini di Arezzo. Dante se lo trovò di fronte a Campaldino. Buon conte cadde in combattimento, ma il suo corpo non fu mai trovato. Nel purgatorio sarà lui stesso a raccontare al poeta cosa sia accaduto. Ferito alla gola, il condottiero si trascinò là dove il torrente Archiano sfocia nell'Arno. Qui, sentendo la morte arrivare, pianse, invocò la Vergine Maria e intrecciò le braccia sul petto a formare una croce. Quel gesto di pentimento gli valse la salvezza. Quando il diavolo venne a prenderlo, e se lo vide sottrarre da un angelo, per la rabbia, perdere un'anima per una lagrimetta, scatenò un temporale che trascinò via il corpo, lo precipitò nell'Arno, lo fece rotolare tra le rive e il fondale, sciolse la croce delle sue braccia e infine lo seppellì sotto i detriti. E in effetti, dopo la battaglia, la piana di Campaldino era stata spazzata da un'alluvione che impressionò molto i superstiti, tra cui Dante. Ma l'anima di Buonconte, grazie a quel pentimento in punto di morte, era salva. A conferma che il rapporto con Dio non si gioca in un confessionale o in una chiesa, ma dentro di noi.
Dante Italia, un viaggio all'inferno e oltre con il sommo poeta che ci ha raccontato chi siamo. Un podcast del Corriere della Sera con Aldo Cazzullo, a cura di Tommaso Pellizzari. Ha collaborato Francesco Giambertone. Letture dantesche di Viola Graziosi. Altre letture di Alberto Onofrietti. Produzione esecutiva di Carlo Annese. Editing di Francesca Bottenghi e Giulia Pacchiarini. Montaggio e post-produzione di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.